Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio, nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. E celebriamo la festa di San Matteo, apostolo ed evangelista. Sottolineiamo soprattutto questo mistero del chiamato, del convertito, di colui che si mette alla sequela di Gesù e che finisce per essere autore del libro che rimane nelle nostre mani e attraverso il quale continua Gesù in persona a passare in mezzo a noi, il risorto, a convocarci questa mattina, permetterci di sedere a mensa insieme con Lui e di sperimentare ancora il passaggio dell'azione potente, divina, che trasforma, ci mette al suo seguito e che ci fa sperimentare già in anticipo la bellezza della vita nuova in Gesù crocifisso, risorto dai morti, Lui che continua a raccoglierci attorno a Lui e a fare in Lui, di noi tutti, una cosa sola, segno visibile della venuta del Regno di Dio nel mondo. Ecco, lo ringraziamo e chiediamo insieme al Signore ancora la misericordia che Lui appunto è venuto a trasmettere, a infondere nei nostri cuori e a renderci capaci a nostra volta di poter assecondarla e di poter conformarci alla misericordia di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, al capitolo 4, versetti 1-13. Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti e è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, asceso in alto ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso qua giù, sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 9, versetti 9-13. Andando via di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia, io voglio, e non sacrifici. Io non sono venuto, infatti, a chiamare i giusti, ma i peccatori». Parola del Signore.
Ecco, nel corso dell'anno liturgico la Chiesa riesce a trovare per ciascuno dei quattro evangelisti un giorno per ricordarli e soprattutto per ricordare a noi questo evento così grandioso, ecco, che sia successo che qualcuno di quelli che ha conosciuto Gesù, qualcuno di quelli che ha, o meglio, che è stato per primo visto da Gesù, come vediamo nel testo di oggi, che ha sentito una parola che lo chiamava e che si sono messi dietro di lui al suo seguito, e siano riusciti a raccogliere in poche pagine quello che non soltanto ci ricorda di lui, quello che ha detto, quello che ha fatto, gli eventi che si sono compiuti, ma ancora più miracoloso è che in un semplice testo scritto è lui in persona che continua a essere presente. La prima parola del testo di oggi, così finisco questa piccola introduzione, dice di un Gesù che va di là, andando di là, o transita, passa in tutte le direzioni. C'è questo transito, questo passaggio personale di lui, e vediamo che cosa comporta quando lui in persona sopraggiunge e quando lui in persona passa in mezzo a noi.
Ma così, per cominciare, dico solo una cosa che mi ha colpito mentre leggevo il Salmo, che non avevo notato. Salmo 18, la nuova traduzione, probabilmente più fedele all'ebraico, viene a dire una cosa che non si adatta, secondo me, cioè almeno penso, non si adatta agli apostoli, nel senso che traduce: è senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde la loro voce, ai confini del mondo la loro parola. Effettivamente il Salmo in questa parte parla del giorno e della notte, del sole, che senza linguaggio e senza parole annuncia comunque il Creatore. La citazione che fa San Paolo di questo testo, applicandolo agli apostoli, dice esattamente il contrario. Cioè la 70 dice: non sono discorsi né parole di cui non si odano le voci per tutta la terra. E San Paolo dice: forse non hanno udito, no, perché per tutta la terra si è udita la loro voce. Cioè San Paolo dice che la fede viene dall'annuncio, viene perché gli apostoli hanno parlato, non è che viene senza parole. Cioè tutto il discorso è questo, cioè. E quindi così volevo solo notare che richiamare al fatto che la citazione che San Paolo in Romani 10 fa del Salmo 18 è in un altro contesto, e comunque parla di parole, di parole degli evangelisti, non di senza parole e dopo non si sa come si crede. La fede viene dall'annuncio, dalla parola annunciata.
Quello che a me piace molto di questo Vangelo è che dopo appunto questa chiamata così insolita ci sia il banchetto. A me questa cosa piace moltissimo, perché evidentemente esprime una grande gioia di Gesù e una comunione con Lui e con tutto, diciamo, il suo mondo, ecco. E quindi è chiaro che suscita quasi uno scandalo, non so, un domandarsi che cosa sta facendo questo maestro, questo Gesù che fa miracoli, che è conosciuto. E quindi a me sembra veramente che riveli il Signore proprio lì al banchetto la misericordia di Dio. Il banchetto è veramente la guarigione dei malati e quindi la misericordia più grande di Dio.
Io penso che questi Vangeli della vocazione, di chiamata, siano sempre così semplici. Dico proprio la prima parte, il primo versetto di oggi, che a me, anche se poi appunto il testo si sofferma sul banchetto, su tutto quello che è strettamente congiunto alla chiamata di Matteo, tuttavia il primo versetto mi sembra così semplice e così forte che ogni volta è caro, insomma, leggerlo. Questo, cioè, segui me, e alzatosi lo seguì. Quest'uomo seduto nel pieno della sua attività, nell'essere lui pubblicano, nell'essere in questo anche tutto quello che era il segno di questo suo lavoro con i romani, e una parola, un'obbedienza e un lasciare il banco per andare dietro a Gesù. Mi sembra sempre, come penso che sia per Matteo, paradigmatico. Forse non è andata così proprio tac tac, però che voglia dire la forza di una parola e di un cambiamento per seguire Gesù. Nella prima Timoteo, tutti ricordiamo, Paolo dice, diciamo Paolo, comunque questa parola è sicura e degna di essere da tutti accolta. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori e di questi il primo sono io. E mi sembra così che prosegua anche nella Chiesa questo senso di essere stati presi peccatori, e che questo sia la chiamata fondamentale a cui obbedire, a cui non resistere.
Una cosa forse ovvia, però mi colpisce questa risposta di Gesù, questo dire appunto che non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Quindi lui, questi peccatori, questi pubblicani che si uniscono alla loro mensa, sono dei malati, cioè sono persone che hanno bisogno di essere guarite. Quindi il peccato che è in loro è visto da Gesù, è considerato da Gesù come una malattia da cui si può guarire. E lui è venuto per questo, è venuto proprio per guarire, per dare questa possibilità a queste persone di venire fuori dalla loro malattia. Il primo passo, il primo gesto è proprio questa accoglienza, questo accoglierli a mensa, stare con loro e considerarli appunto come bisognosi di guarigione. È lui che è venuto a mostrare il volto della misericordia di Dio, è lì per quello. E probabilmente questi peccatori che vanno, questi pubblicani, avvertono questa misericordia che Gesù è venuto a portare.
Ma io volevo fare un paragone tra il versetto 9 e quello che viene raccontato prima, perché si dice andando via di là, Quindi Matteo sembra che fosse presente quando, insomma, che era lì in quel contesto della guarigione del paralitico, e non sappiamo che cosa Gesù vide nel suo cuore, perché lui vede nel suo cuore. Il fatto di dirgli seguimi, ed egli si alzò e lo seguì, un po' come il paralitico che lui ha guarito. Farei molto il paragone tra le due cose.
Dove starebbe lo scandalo? Io pensavo questo. Qui è detto con una parola, lo chiamò, lo seguì, non sarà stato così. Si saranno conosciuti, sicuramente. Cioè, questo è lo schema, diciamo, che troviamo nei sinottici. Sottolinea un punto, però il seguito, pensavo adesso, e c'è probabilmente una diversa concezione della santità, questo rinvio, voglio la misericordia e non il sacrificio, oppure una cosa simile in Levitico 19, dove c'è anche il comandamento dell'amore del prossimo. Levitico 19 si apre con siate santi perché io sono santo. C'è l'idea, i farisei e Gesù e Matteo, diciamo meglio forse, condividono l'ideale farisaico della santità nella vita quotidiana. Questo è il grande ideale dei farisei. La vita quotidiana dei laici, di tutti, deve essere santa come si deve essere santi quando si officia nel Tempio i sacerdoti. Questa è, diciamo, l'idea, una delle idee fondamentali del farisaismo, e quindi certamente i peccatori sono importanti, bisogna che si convertano. Quindi qui pubblicani e peccatori è una formula, ma sono degli apostati, sono degli ingiusti. Voi andreste, saremmo tutti contenti, sarebbe normale che uno frequenta un maestro, eccetera, frequenta e accoglie dei ricchi che opprimono gli altri. Questo è. Pubblicani opprimono, oppure persone assolutamente che hanno abbandonato, che se ne fregano altamente, che irridono all'alleanza. Cioè, non trasformiamo pubblicani e peccatori in l'interpretazione che Gesù dà è bellissima. Sono dei malati, diceva adesso Maria Linda, è già una visione diversa. Sono dei malati che hanno bisogno. Ma Gesù, non sono quelli che sono a tavola con Gesù, non sono convertiti. Se noi diciamo così, che scandalo, che obiezioni ci sarebbe? Se fossero convertiti, siamo tutti contenti. Non sono perché il vostro maestro condivide l'amicizia, la confidenza, l'amicizia nella vita quotidiana, nei banchetti con questi? Allora la risposta che qui dà Gesù è estremamente significativa e forte, no? È la santità, il vertice della santità è la misericordia. In più, forse qui c'è l'autogiustificazione di Gesù, forse un po' segreta, ma non troppo. Cioè che lui è il medico. È chiaro che il medico, è già un'interpretazione, è chiaro che il medico fa il medico, mica il medico può star lontano da chi ha la lebbra, deve andargli vicino, quindi non c'è da stupirsi. Forse qui, io vedo in questi testi, dietro, non è solo questo, come quando dice c'è lo sposo, eccetera, comportamento difficile da giustificare di Gesù, deve rimanere difficile da giustificare, altrimenti se fosse ovvio, anche la risposta si sgonfia. La risposta di Gesù è profonda e alla fine, penso, presuppone la sua identità. Qui c'è il medico, qui c'è lo sposo, per questo non digiunano. Cioè, anche qui vediamo un comportamento singolare che farebbe, anche oggi farebbe a noi un problema. Ecco, se uno di noi facesse così, farebbe problema. E a me piace comunque molto questo richiamo a Osea, che sembra essere utilizzato molto, sembra essere importantissimo. Afferma che il vertice della santità sta nella misericordia, che questo è un principio biblico, un principio che è in tensione con altri concetti di santità pure nella scrittura. C'è un concetto di santità in cui bisogna tenersi lontano dal male e dai peccatori, Salmo 1, star lontano dalla compagnia, chi va con lo zoppo impara a zoppicare.
Proprio nel momento in cui la santità la si fa identificare con la misericordia e in modo particolare con quella misericordia che lui in persona rappresenta, qui c'è appunto la rivendicazione da parte di Gesù di essere medico capace di guarire questa non soltanto mancanza di misericordia, ma quasi impotenza di poterla conseguire. E per realizzare questo mi sembra che è molto importante quel voglio la misericordia. Non può essere soltanto un dire io da voi voglio la misericordia, e non può voler dire soltanto voglio da voi la misericordia perché io per primo la esercito, voglio che voi vi conformiate alla mia misericordia. Mi sembra che voglia dire la voglio talmente questa misericordia che per poterla comunicare a voi, è quello che abbiamo letto nella prima lettura degli Efesini, c'è di mezzo la sua difesa e c'è di mezzo quel volere che in altre tratte del Vangelo è il volere percorrere la via aspra che lui percorre per donare. Sopra l'ultimo versetto del brano di ieri, eri tu che lo richiamavi, il brano precedente, dice che agli uomini lui ha dato questa exousia, questo potere. Quale potere? Secondo il testo di oggi, lui riesce a dare agli uomini il potere di condividere la sua misericordia. Però la vuole fino in fondo, pronto cioè a pagare lui il prezzo per trasmettere agli uomini questo potere di diventare misericordiosi. È un potere che trasforma l'uomo e trasforma il mondo.